in porta, delimitata da pali fatti da magliette e canottiere. Gridava indicazioni ai compagni, non voleva che gli avversari tirassero, che capissero con maggiore chiarezza che se faceva il portiere non era perché gli piacesse, ma perché in tutti gli altri ruoli era ancora più scarso. Eccelleva nel nuoto, nella corsa, ma a calcio era una schiappa. Giulia si era avvicinata, calpestava l'erba secca con leggerezza, come se ne fosse dispiaciuta. «Posso giocare?» aveva chiesto. «Siamo pari, con te saremo dispari. Se vuoi puoi giocare al mio posto», aveva detto Salvatore misurando la lunghezza della porta per farle capire che era un ruolo noioso. «In porta non mi piace, sono brava in attacco. Gli altri non ti faranno mai giocare. E tu? Io cosa?» Giulia non gli aveva mai rivolto la parola e ora faceva tutte quelle domande strane. «Tu mi faresti giocare in attacco?» Aveva smesso di seguire l'azione, l'aveva guardata. Gli sorrideva, aveva occhi luminosi e ginocchia sbucciate. «Io sì, penso di sì», le aveva risposto, mentre una palla floscia, il retropassaggio di un compagno, si infilava tra le sue gambe. Nonostante il gol subito, nessuno voleva che Giulia lo sostituisse. Tutti sputavano in terra per dare più autorità ai dinieghi. Lei non aveva cercato di convincerli. Aveva preso il pallone alle spalle di Salvatore e aveva cominciato a correre. Solo a quel punto Salvatore e i suoi amici si erano resi conto di essere circondati da femmine urlanti. Giulia aveva raggiunto la bicicletta e con le altre si era dileguata tra polvere e pedali spinti al massimo. Avevano impiegato qualche secondo per reagire. Si erano accorti tardi che il piano era ben organizzato, che le gomme delle loro biciclette erano state sgonfiate e a piedi non le avrebbero mai acciuffate. Tornando verso casa c'era chi definiva Salvatore complice, chi pretendeva fosse lui a riparare l'oltraggio. Salvatore non ascoltava, pensava solo al sorriso di Giulia, alla facilità della sua corsa, ai suoi capelli nel vento. Non gli interessavano più né il pallone né le partite. Era come se non fossero mai esistiti, cancellati da una forza capace di farlo ridere da solo, tra gli sguardi straniti dei suoi amici, di fargli borbottare la pancia al solo pensiero di rivederla. C'erano state ripicche, piccole vendette, terminate con la fine dell'estate e la partenza degli stranieri, come chiamavano chi era emigrato sulla terraferma. Giulia e Salvatore avevano cominciato a trascorrere il tempo del riposo post pranzo, considerato sacro sull'isola, accucciati all'ombra della fontana nella piazza. «I tuoi amici sanno che sei qui? Se lo sapessero non mi rivolgerebbero più la parola. Sei coraggioso?» Salvatore aveva sentito le guance arroventarsi, mentre con una mano si grattava la testa alla ricerca di un pensiero compiuto che non gli facesse fare la figura dello stoccafisso. «Un cugino di mio padre si è buttato di testa da uno dei faraglioni. Lui è stato coraggioso. Sono alti come palazzi. Giuro che è vero», aveva risposto lui con gli indici incrociati sulle labbra. «Un mio amico uccide le meduse a mani nude». Giulia aveva unito le mani strette a pugno e simulato uno strozzamento. «Non sono mica galline, non hanno il collo». Giulia si era sporta verso di lui per protestare e aveva ripetuto il gesto degli indici incrociati sulle labbra. Da vicino la sua bocca aveva fatto ridere Salvatore. «Cosa c'è da ridere?» Quando i loro amici uscivano dalle case e li raggiungevano, dovevano separarsi, ricostruire una barriera che non li riguardava. Si osservavano di nascosto da angoli opposti della piazza, sulla spiaggia, tra le onde. Preparavano discorsi, aneddoti, alle obiezioni rispondevano con nuovi giuramenti. Imparavano a fidarsi poco alla volta dei loro sguardi, imparavano a riconoscerne le sfumature, ad apprezzarne la franchezza. Una domenica le loro famiglie erano state invitate al matrimonio tra un ragazzo dell'isola e la figlia dell'ex vice sindaco emigrato a Roma per fare il deputato. Il vice sindaco, diceva il padre di Salvatore, si era montato la testa. Credeva che i soldi avrebbero comperato anche gli apprezzamenti di chi non lo aveva in simpatia. Sull'isola, diceva sempre il padre di Salvatore, i soldi servono solo per andarsene. Se uno vuole restare non può essere comperato. E questo il vice sindaco se lo era scordato. A nessuno importava della sfarzosa cerimonia che aveva stravolto l'umile chiesa del paese, sommergendola di fiori giapponesi e addobbi dorati. Nessuno aveva ascoltato i banali discorsi del parroco sull'amore e sui precisi ruoli dell'uomo e della donna. Ai presenti interessavano i ragazzi, i riflessi di verità trattenuti a stento da abiti e riti formali. Alla sera, terminata la cena tra brindisi, canti e musica di un trio melodico, Giulia era andata al tavolo di Salvatore. Lo aveva preso per mano e lo aveva condotto lontano dalle luci, senza smettere di camminare. Aveva con sé un pacchetto bianco avvolto con del nastro da regalo. «Abbiamo ancora un po' di tempo», gli aveva sussurrato quando le note del pianoforte elettronico cominciavano a essere indistinguibili e il frinire dei grilli a salire di intensità. «Per cosa?» le aveva chiesto, incapace di non essere stupito, con la mano sudata stretta nella sua.